Twist 105-250, dovremmo essere in collegamento con Marco Magnano, giornalista indipendente che in questo momento si trova a Damasco. Ciao Marco.
Buongiorno, buongiorno Anna, grazie per l'invito.
Allora, grazie a te per insomma essere disponibile a fare una diretta con noi nonostante la situazione che in questo momento vede la Siria. Innanzitutto, visto che tu ti trovi a Damasco, ti chiederei di fare un po' un quadro di che cosa sta succedendo lì, insomma come si sta, in che condizioni state vivendo e lavorando.
Beh, allora, per quanto riguarda Damasco, a dire il vero non c'è molta differenza rispetto a giorni normali da un punto di vista pratico, se non per alcune misure di sicurezza aggiuntive per le persone straniere che si trovano sul posto, che quindi hanno un coprifuoco a ore un po' più, diciamo, a un coprifuoco un po' più esteso rispetto alla normalità, ma sono tutte pratiche interne, non è un'indicazione da parte di nessuna forza all'interno di questo conflitto. Per il resto, quello che si sente da Damasco sono moltissimi rumors, moltissime voci su imminenti precipizi di situazioni, ma quello che credo sia ancora più interessante è andare a vedere i due fronti principali di questa crisi, facendo notare prima di tutto una cosa: siamo a esattamente 7 giorni dall'inizio di questa crisi, il fronte si è spostato in 7 giorni molto più di quanto non si fosse spostato negli ultimi 6 anni, e questo già è un dato che ci fa capire quanto molti siano stati colti di sorpresa, ma anche quanto tutta questa vicenda sia stata innescata dall'altra grande crisi regionale che abbiamo vissuto negli ultimi 14 mesi. Ecco, proviamo magari a ripercorrere un pezzettino di questa vicenda. Ricorderete sicuramente martedì 27 novembre in Libano viene firmato l'accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. A quel punto, il giorno dopo, cioè il giorno dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, comincia l'operazione militare di Fatah al-Mubin, ovvero di questa alleanza che è guidata da Hayat Tahrir al-Sham, l'organizzazione per la liberazione del Levante, che è un gruppo salafita e fino a qualche anno fa associato con Al-Qaeda e oggi invece formalmente indipendente. Questo gruppo parte da Idlib, dove si trovava ormai dal 2017-2018 come unica zona di competenza, si sposta verso est, conquista nel giro di 2 giorni la città di Aleppo, ovvero la seconda città più importante della Siria, la città più importante del nord della Siria e snodo fondamentale per il commercio e per l'economia subregionale, la conquista praticamente senza combattere, perché le truppe siriane si sono ritirate quasi immediatamente, lasciando campo libero. Di lì sono partite 2 direttrici di espansione, una verso est, che ha riguardato tutta l'area che era sotto controllo governativo a ovest del fiume Eufrate, sempre nel nord, e il secondo fronte si è espanso verso sud, andando a cingere d'assedio la città di Hama. Hama non è di per sé una città fondamentale, diciamo, è la quarta città del paese, ma è sull'autostrada M5, che è il collegamento diretto tra Aleppo a nord e Damasco a sud. Nel mezzo della strada abbiamo Hama, abbiamo Homs, che sono 2 grandi città, comunque da un punto di vista industriale e commerciale. Questa espansione è avvenuta così velocemente che nella notte tra sabato e domenica tutte e tutti qui a Damasco pensavamo, beh, domani, massimo dopodomani, arriverà il conflitto anche qui. Ecco, questo non è successo perché il fronte si è un po' cristallizzato sulla città di Hama. Qui si sta combattendo un'intensità abbastanza elevata, ma niente a che vedere, giusto per dare un po' di proporzioni, con i primi 5 anni della guerra civile siriana, quando gli assedi erano violentissimi e coinvolgevano eserciti giganteschi. Oggi parliamo di un fronte in cui si combatte tra migliaia di persone, ma non a quel livello. Quanto si sta notando da un punto di vista degli scontri, però da un lato va riportato il fatto che sia caduta l'enclave curda a nord di Aleppo, ovvero Tel Rifat, che era stata creata dopo l'operazione militare turca del 2018 che aveva occupato il cantone curdo di Afrin. Questa enclave è stata sciolta e tutte le persone che si trovavano lì sono state, hanno avuto un corridoio per spostarsi a Membrej, che è l'ultima area curda a ovest del fiume Eufrate. Quindi aspettiamoci che questo fronte si surriscaldi ancora. Nel frattempo abbiamo un'ulteriore faglia di conflitto che invece è sempre lungo il fiume Eufrate, ma nell'estremo est della Siria, a Deir ez-Zor, famosa purtroppo per gli assedi da parte dell'ISIS nel 2014-2015, ma appunto fondamentale da un punto di vista strategico, perché si teme che il conflitto possa avere una, come dire, un contagio anche verso l'Iraq. Ecco quindi che abbiamo una quantità di forze, una quantità di fronti che ci porta ad una situazione davvero esplosa e che ci ricorda da vicino, non per intensità ma per complessità, proprio la guerra civile siriana che abbiamo vissuto dal 2011 fino alla fine della sua fase acuta nel 2018.
Ecco, a proposito di fronti, parliamo invece un po' di attori. Vorrei chiederti un parere rispetto alle due forze che, pur non essendo schierate direttamente, sappiamo essere in campo, che si stanno comportando forse con più ambiguità, nonostante abbiano degli interessi precisi nella zona. Sto parlando della Turchia e della Russia. La Turchia, in parte per quello che dicevi anche tu prima, ovvero far fuori, sbarazzarsi del cuscinetto curdo in quella zona, e la Russia perché per mantenere comunque un controllo su quell'area in cui non è detto che possa esserci Assad, insomma potrebbe esserci comunque un regime amico, ma non per forza quello di Assad. Volevo un po' chiederti un commento su questi due attori.
Hai posto dei punti che sono molto azzeccati. Partirei dalla Turchia, esattamente come hai fatto tu, perché bisogna ricordare che la Turchia ha un piede e mezzo in Siria. Quindi ci sono alcune dichiarazioni, e hai usato l'aggettivo corretto, è un approccio molto ambiguo. Ieri il presidente turco Erdogan diceva: noi siamo per l'unità territoriale siriana, e il suo ministro degli esteri due giorni fa diceva: noi siamo contro ogni ingerenza straniera in Siria. E chiaramente la prima obiezione che verrebbe da fare è: voi siete un'ingerenza straniera in Siria. Ma in quale modo? In due modi differenti e con due obiettivi differenti. Uno è il diretto supporto che la Turchia offre, non soltanto da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista fattuale, logistico, materiale, di armamenti, a quello che una volta si chiamava l'esercito siriano libero e oggi si chiama esercito nazionale siriano, molto ambiguo come nome chiaramente, che occupa il cantone di Afrin e che rappresenta il nucleo della primissima opposizione del 2011. Questo è direttamente coinvolto e direttamente supportato dalla Turchia e si è espanso effettivamente verso est. L'altra forza è Hayat Tahrir al-Sham, appunto. Come dicevo, servono due obiettivi differenti. Le forze direttamente controllate dalla Turchia si muovono direttamente in funzione anticurda, per sfruttare questa occasione di, come dicevi, ridurre il cuscinetto curdo nel nord, ma anche, beh, perché no, magari per attraversare il fiume Eufrate e andare a erodere ulteriormente il territorio che i curdi chiamano Rojava. L'altra forza invece serve un interesse differente, perché da un lato, certo, che se la Turchia potesse controllare Aleppo, beh, avrebbe un nodo commerciale straordinario. In più, beh, indebolisce da un punto di vista più che altro negoziale Bashar al-Assad. Perché negoziale? Perché proprio in questo periodo Turchia e Siria si stavano sedendo a un tavolo per riaprire un corridoio commerciale tra la Turchia e la Siria che passava proprio da Aleppo. Ora, chi controlla Aleppo controlla il corridoio commerciale e in più ha una straordinaria carta in mano per eventuali negoziati per poi porre fine al conflitto, dicendo: sì, beh, allora ti posso restituire Hama, tu mi lasci Aleppo, oppure sì, ti restituisco Aleppo, però mi garantisci che ti occuperai del problema curdo. Quindi ci sono tantissimi potenziali elementi negoziali, molto cinico, perché tutto questo avviene sulla pelle della popolazione siriana che, ripeto, vive da 13 anni e mezzo una guerra civile, e non importa, questo è qualcosa che l'aiuto internazionale non ha mai colto fino in fondo, non importa che una persona viva in area governativa o in area antigovernativa, è una persona che vive questa guerra sulla sua pelle da 13 anni e mezzo, con tutte le conseguenze del caso, di traumi, di malattie, di denutrizione e chi più ne ha più ne metta, di mancanza di istruzione, per esempio anche. La Russia ha un atteggiamento, se possibile, ancora più ambiguo. E perché all'alba di questa operazione, e parliamo di sabato pomeriggio, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, disse ci aspettiamo che Assad ristabilisca l'ordine, il che vuol dire sì, noi siamo alleati del governo siriano, ma questa volta non entreremo allo stesso modo del 2015, non saremo noi a cambiare le sorti di questo conflitto con il nostro massiccio intervento militare. E questo ci porta esattamente alla conclusione da cui sei partita tu, ovvero a loro si interessano principalmente due cose in questo territorio: una, mantenere un'influenza, ancora di più mantenere il controllo su Tartus e Latakia, che sono le due aree in cui ha le sue due principali basi militari, una navale e una aerea, che sono le principali basi russe nel Mediterraneo. E quindi effettivamente per la Russia potrebbe essere anche accettabile un cambio di governo, un cambio di controllo, a patto che ci siano delle garanzie. Queste garanzie arrivano proprio dal fatto di impegnarsi, ma fino a un certo punto, e nel frattempo tenere il canale diplomatico con la Turchia sempre aperto, anzi, come è stato detto ieri, non è un canale diplomatico, è un canale di coordinamento. Questo ci può pensare che effettivamente un accordo per porre fine a questa nuova fase acuta potrebbe esclusivamente passare di lì.
Grazie Marco, se hai ancora un minuto ti pongo un paio di domande che sono arrivate qua al 346-6673-263. Ci chiede un ascoltatore o ascoltatrice se è possibile che Israele abbia un ruolo sul fronte siriano, e questa è la prima domanda. E la seconda domanda si chiede perché, il perché della ritirata dei curdi dalla regione di Aleppo, sottointendendo immagino, cioè è una questione meramente di è una questione di forze militari, oppure è una questione anche di interessi?
Direi che per la seconda domanda è una questione militare. Le forze sia turche sia di Hayat Tahrir al-Sham erano effettivamente molto grandi e molto ben armate, molto ben organizzate anche come coordinamento, e quindi sarebbe stata una resistenza sanguinosa ma senza grandi possibilità di mantenere quell'enclave, che oltretutto è un'enclave che non ha un valore strategico così grande in questo preciso momento. Quindi la scelta tattica è stata: ci ritiriamo e consolidiamo le posizioni esistenti. Per quanto riguarda Israele, è molto facile provare a tenere tutto insieme, ma in questo caso non è così diretto. Diciamo, certo, a Israele non dispiace per nulla questa situazione, perché ogni tipo di destabilizzazione che rende più deboli i paesi confinanti è molto positiva. In più, distoglie l'attenzione da Gaza, dal Libano, dalla Palestina. Aggiungerei anche Israele ha un ruolo, se vogliamo, indiretto in tutto questo, ovvero quello di aver inserito nei 13 punti che hanno portato all'accordo per il cessate il fuoco in Libano il fatto che Hezbollah non parteciperà a nessun scenario internazionale, e infatti questo è il grande attore assente in questo momento nel quadro siriano, ed è uno dei motivi per cui la tenuta militare governativa è estremamente limitata. Quindi un ruolo anche qui ambiguo, come tutto è ambiguo in questa regione, ma che potrebbe trarre sicuramente dei vantaggi diretti o indiretti da questo conflitto. Dipende anche da quanto si protrarrà. Se dovesse arrivare a una conclusione in tempi abbastanza brevi, il vantaggio sarebbe limitato. Se invece questa diventasse una crisi protratta dentro una crisi protratta, allora ci sarebbe un problema in meno da gestire proprio per Tel Aviv.
Vuoi aggiungere qualcosa o ci salutiamo?
Direi che ci salutiamo, io vi ringrazio molto per questo spazio e ci sentiremo presto.
Grazie a te, grazie mille.
Grazie. Ciao. Marco, alla prossima. Ciao.